Allora, una buona sera a tutte e a tutti, sono le 18:20, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione del giovedì sui movimenti LGBT e quant'altro. Buonasera.
Buonasera e direi in orario stasera.
Oggi sì, ce l'abbiamo quasi fatta. E subito con numeri e lettere, intanto www.ondarossa.info, che è il sito della radio, lo 06 49 17 50 che è il numero telefonico, sicuramente lo conoscete. Conoscete magari meno il nostro indirizzo email della nostra trasmissione, che è profondorosa@ondarossa.info, dico così perché non ci scrive mai nessuno, magari.
Dai, scriveteci.
E magari conoscerete meglio il blog nel momento in cui riusciremo così a metterci le mani, lo diciamo un po' tutte le settimane, prima o poi contiamo di farlo, ed è profondorosa.noblogs.org.
Comunque c'è roba vecchiotta nel blog, ma interessante, quindi potete andarla a vedere.
Assolutamente. E dai, proviamo a entrare un po' subito nel vivo della trasmissione, insomma che ormai va in onda da un paio d'anni e che cerca di trattare vari argomenti che riguardano comunque le tematiche dell'omosessualità, della differenza di genere e quant'altro, almeno ci proviamo un pochino da questi microfoni tutti i giovedì alle 18, e dalla scorsa settimana avevamo provato così ad affrontare questo testo di Eve Sedgwick che ancora non è stato tradotto in italiano. Noi ci basiamo insomma su una piccola parte che, di cui abbiamo avuto così di soppiatto una traduzione che penso sia stata fatta, se non erro, per un convegno che si è tenuto insomma ultimamente qua in Italia.
Sì, per un seminario, per la verità, che ha come dice l'obiettivo proprio di tradurre alcuni di questi testi che, come abbiamo già detto, non sono tradotti.
Infatti questi testi non sono tradotti. Eve Sedgwick è probabilmente una delle primissime teoriche di quello che poi è diventato insomma il così il mondo queer, chiamiamolo in questo modo qua. Insieme a tante altre autrici, soprattutto statunitensi, lei sicuramente è quella che fra le prime ci ha messo le mani su questa sulla costruzione di questa categoria del queer. Già da, insomma, dalla scorsa settimana avevamo provato a parlarvi di questa epistemology of the closet, quindi epistemologia, avevamo detto, dell'armadio, dello sgabuzzino o del cesso, forse che è la parola più giusta, ovvero di tutto quello che insomma in qualche modo viene nascosto dalle persone, fa parte della più profonda intimità, ma sul quale appunto è molto difficile riuscire a prendere parola ed esprimersi in una certa maniera. E, quello che così un pochino riassumendo quello che avevamo detto la scorsa volta, appunto, era che la Sedgwick parte un pochino analizzando quello che è la costruzione della categoria di sessualità all'interno della società occidentale, quindi parte, diciamo, fondamentalmente dalla fine del XIX secolo, cercando, insomma, di stabilire nella costruzione proprio da parte delle varie discipline sociali, quindi psicologia, scienze sociologiche, ma anche la medicina stessa, quei punti nevralgici attraverso i quali questa categoria dell'eterosessualità, dell'omosessualità vengono costruite, e come sulla base di questa costruzione, che è un artefatto prettamente culturale, che contraddistingue la fine del secolo di due secoli fa ormai, eppure è un po' difficile da farci ancora così, farsi una ragione che sono ormai non è il secolo scorso, l'Ottocento, ma sono due secoli fa. Sulla base, insomma, comunque della costruzione di queste categorie si costruisce di fatto uno spartiacque che permette poi di andare a incasellare, no, le persone, quindi le differenti soggettività.
Sì, e dice subito, esprime subito un parere, un assioma quasi, insomma, anche perché dopo di assiomi ne presenta vari, che, insomma, colpisce, avevamo già detto la scorsa volta, cioè Sedgwick dice: una qualunque analisi della cultura moderna occidentale che non includesse la definizione di omosessualità e eterosessualità sarebbe un'analisi altamente incompleta.
Sì, probabilmente il ragionamento insomma lo condividiamo abbastanza, attraverso questa differenziazione che si crea a partire, quindi, dalla sessualità delle persone, si vanno a incasellare poi tutta un'altra serie, no, di dicotomie e di categorizzazioni che poi permeano completamente la società contemporanea, insomma, a partire appunto da quando questa categorizzazione è stata espletata in questa maniera qua. Spesso ne parliamo di normalità, anormalità, possiamo parlare anche di normale, anche di patologia o non patologia, in questo senso qua. È interessante, stavo poi così nelle varie mie letture su tutt'altri campi, andare a analizzare anche com'è il rapporto, per esempio, con non semplicemente fra un essere umano e l'altro, ma fra l'uomo e gli altri esseri viventi, gli animali in generale, e come probabilmente anche la definizione stessa di sessualità ha a che fare anche col tracciare un confine anche fra ciò che è considerato umano e ciò che non è considerato assolutamente umano.
Che letture fai, scusa?
Vabbè, la racconto un'altra volta. E quindi niente, insomma, il punto di partenza di questo ragionamento di Epistemology of the Closet è proprio questo qui, diciamo, da questa linea di demarcazione, dal tracciare, no, questa categorizzazione che è quella appunto di questi due termini, se eterosessuale, omosessuale, questa dicotomia, che poi si vengono a tracciare, insomma, tutta una serie di caselle, di punti da una parte e dall'altra, sulle quali, attraverso i quali è possibile incasellare e stabilire, insomma, qual è appunto la normalità all'interno delle società occidentali. E proviamo così ad andare oltre rispetto a quanto detto, e ricordandoci che, insomma, parliamo comunque del mondo dei saperi, del mondo del linguaggio, perché comunque attraverso, insomma, le forme linguistiche, che sono quelle che, diciamo, che padroneggiano, no, la costituzione dei saperi, quindi la concettualizzazione delle forme di pensiero attraverso i quali, no, è possibile poi andare a incasellare queste cose, quindi attraverso questo sistema, insomma, l'analisi, insomma, di questi sistemi di sapere viene fatto, insomma, questo tentativo di esplorazione e di critica, chiaramente, a quanto, insomma, nel mondo occidentale avviene attraverso questa categorizzazione. Una delle cose che diciamo l'altra volta, appunto, che questi approcci sono solitamente dicotomici, quindi, insomma, proprio per come è strutturato il linguaggio, viene costruito, no, un al di qua e un al di là, un qualche cosa che sta dentro, quindi nei termini di ciò che è considerato socialmente accettabile, e viceversa tutto quello che è al di fuori di questo termine viene a sua volta considerato come inaccettabile. La Sedgwick però va oltre, insomma, ci dice che effettivamente questi due termini, eterosessualità, omosessualità, non sono esattamente antitetici, anche se effettivamente uno presuppone l'altro e l'uno non esiste, non esisterebbe senza l'altro, di fatto questa dicotomia non è esattamente diretta e precisa.
Anzi, ci dice che uno è sottoposto all'altro, di fatto, non, includendo in questo evidentemente un rapporto di potere che è culturale e non solo. Appunto, non si tratta di una dicotomia dove da una parte c'è l'eterosessualità e dall'altra l'omosessualità, così in maniera neutra, ma si tratta di una dicotomia gerarchica in qualche modo.
Sì, per dirla proprio con i termini che sono scritti in questo saggio, la Sedgwick ci dice appunto che il secondo termine, quello dell'omosessualità, non è simmetrico al primo, all'eterosessualità, ma è subordinato ad esso, che il significato del primo termine, ontologicamente valorizzato, eterosessualità, ontologicamente valorizzato perché assume insomma un valore ontologico primario, no? Quello, il termine eterosessualità, perché è quello sulla base del quale viene poi fatto questo discernimento. E quindi dicevo, il significato del primo termine ontologicamente valorizzato dipende dalla contemporanea sussunzione ed esclusione del secondo termine. Sussunzione, magari per chi non sa che cosa significa questa parola, significa in qualche modo sia sottomissione quanto proprio inglobare, sottomettere, però risucchiare quasi al proprio interno, di conseguenza trarre valore dall'utilizzo di qualche cosa. Significa sussunzione, di conseguenza insomma l'eterosessualità assume una connotazione positiva, relegando nel negativo l'omosessualità.
L'eterosessualità è centrale e l'omosessualità è marginale, usando altri termini insomma sempre usati dalla Sedgwick. E inoltre appunto ci fa notare come in realtà la divisione tra questa coppia binaria è instabile, così come qualunque divisione tra le coppie binarie, volendo, nel senso che non esiste un taglio netto in realtà, ma esiste una gradualità attraverso la quale si passa da un polo all'altro.
E questa gradualità è forse una delle cose insomma che ci dovremmo un pochino mettere in testa, dipende sempre dai rapporti di potere, dai rapporti di forza all'interno delle società. L'oscillazione di solito dei termini, chiamiamolo così, di questi termini che sembrano simmetrici, che sembrano in qualche modo paritari, perché poi uno delle cose, no, che succede molto spesso, soprattutto nei giochi di identità all'interno delle società, è che nel momento in cui ci stanno due termini supposti simmetrici, diciamo uno nel negativo, uno nel positivo, non si fa altro che posizionarsi da un lato e dall'altro, no, di questa barricata, dando per scontato che questa esistenza simmetrica sia data, cioè sia un dato quasi naturale, e purtroppo questa è una forma mentale che abbiamo un po' tutte e tutti, evidentemente, perché ci caschiamo molto spesso, per cui il tentativo qual è? Quello di porsi, no, da un lato o dall'altro della barricata, quindi in una posizione maggioritaria nel caso in cui siamo eterosessuali, in una posizione minoritaria nel caso in cui siamo omosessuali, e da entrambi i lati della barricata non si fa altro che cercare, no, di positivizzare, di portare diciamo connotazione positiva a un termine rispetto all'altro. E di fatto quello che insomma invece dovrebbe avvenire dovrebbe essere insomma in qualche modo una forma così di lotta di forze all'interno della società, per cui semplicemente non è necessario, come dire, far diventare il negativo positivo, cioè opporre sempre insomma una forma dialettizzante rispetto a queste cose, ma cercare comunque di come dire, far prevalere un termine sull'altro, se non altro, insomma, per cercare di spostare insomma questa oscillazione su una posizione che sia vantaggiosa.
Sì, anche se poi Sedgwick stessa in questo saggio insomma mette anche insomma un'altra riflessione che va a condizionare quello di cui stavamo parlando adesso, e cioè il fatto che dipende poi dalla lettura che si dà dal modo in cui si analizza il fenomeno. E per quanto riguarda omosessualità e eterosessualità, lei sintetizza anche qui un'analisi divisa in maniera binaria, cioè quella che lei chiama minoritarizzante e dall'altra parte universalizzante, che volendo si potrebbe anche dire essenzialista e costruttivista, se volessimo usare, diciamo, altri riferimenti culturali rispetto a quelli di Serge, che peraltro cita anche lei. E cioè il vedere, come dire, l'opposizione omosessualità e eterosessualità come una questione che riguarda una minoranza definita e stabile, oppure come vedere questa stessa opposizione omosessualità eterosessualità come diciamo una questione cruciale, diciamo, per l'universalità delle persone, degli uomini e delle donne, o perlomeno, diciamo, per un'ampia gamma di soggettività. E quindi in questa seconda lettura vedere appunto omosessualità e come un termine, dice lei, di liminarietà o transitività, cioè appunto come quelle gradazioni di cui si stava parlando precedentemente. Quindi evidentemente dipende dalle categorie analitiche che si applicano.
Sì, assolutamente. Prima di passare, io insomma, stasera cerchiamo così di dare un senso un pochino più
radiofonico
alla trasmissione. Io manderei così a ascoltare una traccia musicale e poi rientriamo parlando appunto di questi gradienti, no? E entriamo poi in profondità in quello che è la teoria, la critica queer.
Heroes of the Shakespeare Rose.
E allora rientriamo nuovamente in diretta, siete sempre all'ascolto di Profondo Rosa e di Radio Onda Rossa. Stiamo così ripercorrendo un po', analizzando questo scritto di Yves Sedgwick, Epistemology of the Closet. Ci eravamo un pochino fermati così prima di addentrarci all'interno, insomma, di quella che possiamo sicuramente chiamare critica o epistemologia per certi versi queer. E, così, a queste coppie binarie che secondo la Sedgwick sono nettamente influenzate dalla binarietà, no, della coppia omosessuale ed eterosessuale. E insomma, leggerli così, ci dicevamo così, è abbastanza interessante. La Sedgwick ci dice appunto che all'interno della cultura occidentale la coppia eterosessuale e omosessuale va ad influenzare la costituzione di altre coppie di categorie che sono analogamente binarie. Quali sono queste coppie? Ce l'hai sotto mano?
Eccole qua: segreto svelamento, sapere ignoranza, privato pubblico, maschile e femminile, maggioritario minoritario, innocenza iniziazione, naturale artificiale, nuovo e vecchio, ordine e terrorismo, canonico non canonico, integrità decadenza, urbanizzato provinciale, autoctono straniero, salute malattia, identità differenza, attivo passivo, dentro fuori, consapevolezza paranoia, arte kitsch, utopia apocalisse, sincerità sentimentalismo, libero arbitrio dipendenza. Dipendenza era l'ultima.
E queste sono un po', insomma, le coppie binarie. Insomma, interessante, arte kitsch mi fa così sempre un po' sorridere. Utopia apocalisse, ci dicevamo, insomma, rimane un po' scura come...
Sì, almeno a me rimane un po' oscura, sinceramente. Anche perché a sinistra, in queste coppie binarie, ci sta, diciamo, la parte eterosessuale. A destra, in genere, quella omosessuale. Sì, apocalisse, probabilmente vista dall'altra parte, tipo Ratzinger che dice l'eclissi di Dio, ecco, questa cosa qua.
Probabile. Mentre invece alcune cose, insomma, anche su urbanizzato provinciale non sono, pure lì sono, secondo me, come dire, spagliate al contrario.
All'invece, sì, all'invece, sì. In effetti, perché sì, perché abbiamo detto anche da questi microfoni, insomma, che le lesbiche, ma forse anche i gay e anche le trans, insomma, sono frutti della metropoli,
sono
creature,
non certo, metropolitane, non c'è dubbio. Altre sono, insomma, abbastanza ovvie, tipo canonico non canonico, integrità decadenza, senza dubbio, insomma, se da un lato vediamo, insomma, anche l'integrità del corpo non lacerato, diciamo, e dall'altra troviamo una decadenza non del corpo e dei costumi, come si dice spesso. Identità differenza, insomma, va abbastanza da sé anche nella costruzione stessa della coppia binaria omosessuale ed eterosessuale, non c'è dubbio.
Sì, altre sono proprio intuitive, tipo naturale artificiale, salute malattia, attivo passivo, dentro fuori, eccetera. Altre danno degli spunti di riflessione in più, come autoctono straniero.
Sì, assolutamente. Così è abbastanza interessante poi andare a vedere come poi effettivamente avviene, no, questo abbracciare da parte, insomma, dell'istituzione, no, di due forme binarie oppositive, effettivamente questa riconduzione, insomma, sulla coppia binaria omosessualità e eterosessualità la andiamo a ritrovare, se non altro non lì per lì nel termine stesso, perché magari lì per lì nei termini non le trovi, però le trovi sicuramente in quello che viene costruito come aura nei confronti, insomma, delle persone che sono identificate all'interno di queste coppie. Di solito, insomma, lo straniero in questo caso rispetto all'autocano ha sempre dei costumi sessuali che non si capiscono bene quali siano, viene accusato di solito di nefandezze, insomma, di vario tipo, insomma, roba anche di questi ultimi giorni.
Sì, anche di questi ultimi giorni. E in effetti, quindi, insomma, questa coppia funziona allo stesso modo di come le altre tre classiche, in qualche modo, no? Che sono il genere, la classe e la razza. È come dire una quarta gamba di questo di strumenti analitici, diciamo, del Novecento.
E diciamo, per andare oltre, così addentrarci poi in quello che è un po' il punto nevralgico, no, di questo scritto di Sedgwick, è appunto analizzare la parte finale di questo scritto, in cui lei individua degli assiomi. In qualche modo lei cerca di fare, insomma, questo lavoro, visto che comunque queste coppie oppositive, queste categorie binarie, stanno sempre all'interno del linguaggio, no? Per cui come ci posiziona da una parte o dall'altra, no? Si parte sempre dalla concettualizzazione originaria che crea questa coppia, all'interno della quale non si può uscire. Effettivamente, se poi andiamo ad analizzare la realtà, partendo proprio da come questa categorizzazione cerca di istituire il mondo, quindi diventare proprio un'epistemologia attraverso la quale andare poi a incasellare la realtà, no? A cercare di decodificarla e di dargli un posto, di dare un posto, no, alle cose che succedono e soprattutto alle persone che abitano il mondo, effettivamente poi la realtà le faccia disintegrare in mille rivoli, soprattutto la realtà non c'entri di solito dentro queste caselle precostituite.
No, certo. E comunque il primo assioma, letto così, sembra come dell'acqua calda in qualche modo, perché il primo assioma è: ogni persona è differente l'una dall'altra.
Vabbè, sì. Dice, è facile, sì, è vero, chi non ci si ritrova in una cosa del genere? Tutti ci ritroviamo, tutti pensiamo in qualche modo, no, di eccedere quelle che sono le categorie prestabilite. Però, insomma, andando un pochino ad addentrarci, effettivamente, insomma, soprattutto per quanto riguarda la sessualità, mai cosa fu più vera. All'interno di questa coppia binaria omosessuale ed eterosessuale è impossibile andare a incasellare tutta una serie di pratiche sessuali che tutte e tutti compiamo quotidianamente nel closet della nostra intimità, attraverso le quali, insomma, questa coppia binaria non riesce a dare nessun tipo di catalogazione.
Sì,
la Sedgwick ci fa parecchi esempi. Vai.
No, spiega, secondo me, molto bene, anche per noi ignoranti, insomma, in maniera molto bene spiega che significa poi avere una coppia che è un pilastro dell'istituzionalizzazione della sessualità, no? Nel senso che lei dice: perché dividiamo le persone tra omosessuali e eterosessuali, quindi a seconda, diciamo, dell'oggetto del desiderio, e non, e giù un elenco, per esempio,
che
lei
dura
dice,
un bel po', fra l'altro,
e non per esempio secondo i seguenti punti. Ve ne leggo qualcuno. Anche atti genitali identici hanno significati molto differenti per persone diverse. Per alcune persone il nimbo del sessuale sembra andare a malapena al di là di atti genitali distinti, per altri li comprende vagamente o fluttua di fatto libero da essi. Per alcune persone la sessualità è una grossa parte della percezione della propria identità, per altre è una piccola parte. Alcune persone passano un sacco di tempo a pensare al sesso, altre poco. Ad alcune persone piace fare un sacco di sesso, ad altre poco o niente. Molte persone provano un più profondo coinvolgimento mentale, emozionale per atti sessuali che non compiono o persino che non vogliono compiere. Per alcune persone è importante che il sesso sia radicato in contesti carichi di significato, di storie e di connessioni con altri aspetti della loro vita. Per altre persone è importante che non lo sia. Per altre ancora questa possibilità non esiste. E non so, continuo?
Vado avanti io. Per alcune persone la preferenza per un determinato oggetto, atto, ruolo, zona o scenario sessuale è così immemorabile e duratura che può essere esperita solo come innata. Per altre pare che venga scoperta tardi o sia percepita come aleatoria o discrezionale. Per alcune persone la possibilità di fare del sesso scadente è così disgustosa da far sì che le loro vite siano fortemente caratterizzate dal tentativo di evitarlo. Per altre non è così. Per alcune persone la sessualità fornisce uno spazio necessario di sperimentazione e iperstimolazione cognitiva. Per altre la sessualità fornisce uno spazio necessario di routine e di vuoto cognitivo. Ad alcune persone piacciono le scene di sesso spontanee, ad altre piacciono quelle altamente costruite e ad altre ancora piacciono quelle a prima vista spontanee ma tuttavia totalmente prevedibili. L'orientamento sessuale di alcune persone è intensamente caratterizzato da piaceri e storie autoerotiche, a volte più che dalla scelta di un oggetto allo erotico. Per altre la possibilità autoerotica, se esiste, sembra secondaria o fragile. Allo erotico significa qualcosa che sta, diciamo, al di fuori da te. Alcune persone, siano omo, etero, bisessuali, esperiscono la loro sessualità come profondamente radicata in una matrice di significati di genere e di differenziali di genere. Per altri non è così.
E in effetti, insomma, volendo, sono altre 10-12 coppie binarie che però di fatto non hanno nessun ruolo nella definizione delle persone.
No, assolutamente, anche perché sono, cioè, è proprio, come dire, la performatività, no, della sessualità, sia in senso, nei vari sensi che si assume. C'era l'esempio, insomma, prima dell'autoerotismo, piuttosto, no, una delle cose che a me ha fatto molto, cioè secondo me rende molto che avevamo letto poco fa, è il fatto, per esempio, del significato dato alla sessualità all'interno di una certa scena erotica, oppure il fatto, no, che molte delle cose, per esempio, che più ci stuzzicano dal punto di vista sessuale sono quelle che non facciamo poi mai, e queste categorie, proprio perché fanno parte, insomma, dell'immaginario della sessualità, anche che comunque racchiude, insomma, all'interno della sessualità stessa una componente, no, gigantesca, probabilmente oltre l'atto di per sé, chiaramente sono inclassificabili all'interno della coppia binaria omo-eterosessuale, e la fanno saltare completamente, cioè gli fanno saltare, se non altro, il ruolo che dovrebbe avere proprio come coppia classificatrice della sessualità.
Sì, e dall'altra parte, anche un po', come dire, per banalizzare, appunto, una delle prime coppie che le usa è le persone che fanno molto sesso e quelle che fanno poco. E in effetti, perché il mondo non si divide tra chi fa molto sesso e chi ne fa poco, invece si divide tra chi fa sesso con persone dello stesso sesso e chi invece fa sesso con l'altro sesso?
Perché c'è questa cosa?
Perché dietro, insomma, c'è tutta quella storia di un secolo e mezzo, eccetera, eccetera.
E così via. Il secondo assioma che insomma, secondo me, poi arriva un po' a un punto nevralgico, no, di tutta la questione, recita così: lo studio della sessualità non è coestensivo rispetto allo studio di genere, di conseguenza l'approccio antiomofobico non è coestensivo all'approccio femminista, tuttavia non è possibile conoscere in anticipo le differenze che le caratterizzano. Qui, diciamo, la Sedgwick prende in considerazione un'altra coppia binaria importantissima, che fra l'altro è stata costruita in un periodo abbastanza recente, che è quella fra sesso e genere. Quest'ulteriore, no, doppia categoria, questa ulteriore categoria binaria viene costruita per differenziare, appunto, quello che è il sesso biologico, ovvero il fatto che uno nasca effettivamente maschio o femmina, quindi abbia dei genitali maschili e dei genitali femminili, e poi il comportamento sessuale nella vita successiva, insomma, la nascita, al momento del concepimento in poi. Quindi una parte, diciamo, la sessualità biologica, chiamiamola così, e dall'altra il genere sessuale, che può essere vario, insomma, che non è spesso non dipendente poi dalla morfologia genitale stessa. E anche in questo caso
il sesso, diciamo, biologico si considera immutabile, il genere invece mutevole, variabile, eccetera, eccetera.
Anche in questo caso questa coppia binaria in qualche modo viene fatta così, non dico esplodere, però insomma non viene giudicata come non poi rispondente completamente, insomma, alla realtà dei fatti anche in questo caso.
Sì. Mi sono persa. Sì, no, non corrispondente alla realtà dei fatti anche in questo caso, ma come dire, la spiegazione di questo secondo punto a me risulta piuttosto complessa, quindi te la lascerei.
allora rientriamo così ci siamo.
Ci proviamo. Ci proviamo, ma presenta Seduc in questo secondo assioma, per esempio, una schematizzazione proprio di come varia la, dove finisce il biologico essenziale insito nell'individuo e comincia il culturale costruito relazionale a seconda di tre analisi vicine ma diverse tra loro, che sono appunto l'analisi costruttivista femminista, l'analisi femminista radicale e l'analisi di Foucault. Nel primo caso dell'analisi costruttivista femminista, nel biologico diciamo ci sta il sesso cromosomico, nel culturale il genere e la disuguaglianza di genere, quindi rapporti di potere insomma tra generi. Nell'analisi femminista radicale, dalla parte biologica, oltre al sesso cromosomico, si mettono i rapporti riproduttivi e la disuguaglianza sessuale. Dalla parte culturale ci stanno sempre la disuguaglianza sessuale e i rapporti riproduttivi. Quindi diciamo ci sono queste due categorie che vengono lette in entrambi, sotto entrambe le categorie. Per Foucault vediamo sesso cromosomico biologico, sessualità culturale e nel mezzo interdipendente la riproduzione.
E questo insomma ci va così a va a connotare il fatto che la questione di genere e la questione sessualità anche in questo caso sono abbastanza inestricabili una dall'altra, cioè nel senso che questa seconda categoria che è stata utilizzata diciamo per andare a analizzare i costrutti culturali attraverso il quale si esprime la sessualità forse andrebbe più ricondotta poi ai vari comportamenti sessuali piuttosto che alla questione genere, che va nuovamente no, a discernere che cos'è e che cosa non è secondo una coppia binaria di fatto rispetto a quella del sesso cromosomico. Come dire, boh, insomma, abbastanza controversa, abbastanza difficile secondo me anche da spiegare dai microfoni questo secondo punto. Di fatto, insomma, è un ulteriore no, tentativo di far vedere come poi insomma la realtà no, della performatività sessuale di fatto insomma eccede sempre le coppie binarie, per cui è veramente complicato e difficile nel momento in cui si vanno a osservare insomma effettivamente quali sono i comportamenti nella vita delle persone, andare poi a incasellare da una parte o dall'altra rispetto insomma a queste coppie binarie la realtà dei fatti. Vabbè, io mi fermerei qua per oggi, insomma, magari andiamo a concludere così nella prossima trasmissione questa Epistemology of the Closet di Yves Sedgwick.
Speriamo anche di potervi mettere una parte di testo sul blog, perché così magari leggendovelo vi sarà più chiaro di come abbiamo spiegato noi.
Sicuramente come abbiamo fatto oggi, non c'è dubbio. E niente, un po' di musica e passiamo così come solito alla seconda parte di trasmissione dedicata alle storie di vita.
On a steiner way, so sick upon a steiner way, love. faint as brown. See them talk and see them drown. See them drink and fall around up on the floor. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, oh my God. Lonely in a crowded room, the radio plays out of tune so silently. The radio upon the floor is stupid, it plays as no voice, so out of key. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, oh my God. Broken on a ship of fools, even dreams must fall to rule so stupidly. Words are all just useless sound, just like cards they fall around, and we will be. Sister of mine, oh my God. Sister of mine, oh my God.
E allora rieccoci qua, sono le 19, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e di Profondo Rosa. Iniziamo così questa seconda parte di trasmissione che, come solitamente avviene, è dedicata alle storie di vita, e come spesso accade abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Buonasera.
Ciao.
Ti vuoi presentare?
Sì, volentieri. Mi chiamo Michele. Partono proprio dai dati anagrafici. Ho 35 anni, sono di Venezia, Mestre originario, ma al momento lavoro a Firenze, che penso di lasciare molto presto. Sono un ricercatore, mi definirei tale, non nel senso classico inteso all'interno del, diciamo, dell'università italiana. Non ho, insomma, non ho un lavoro all'interno dell'università italiana, ma diciamo faccio ricerca di professione. Ho un dottorato dell'Istituto Universitario Europeo e lavoro all'Istituto Universitario Europeo attualmente, e niente, insomma, sono in una fase di vita molto, insomma, molto densa, molto interessante. Sto per cambiare lavoro e lasciare l'Italia.
No, per questo te ne vai da Firenze, non perché non ti piace Firenze.
Ma diciamo che, insomma, sì, in gran parte perché in realtà non trovo comunque in Italia una, diciamo, una collocazione lavorativa dopo la fine del dottorato, ecco, devo dire, insomma, conclusa l'esperienza del dottorato, nel senso, sì, un po' è conclusa anche l'esperienza fiorentina per me, non riesco a trovare un altro progetto forte che mi tenga qui, insomma, quindi. Ma bisognerebbe parlarne, discuterne con la ministra dell'educazione, insomma, parliamo di università se volete, ma credo di no, forse magari parliamo di altro.
No, figurati, insomma, così questa parte di trasmissione la dedichiamo appunto alle storie di vita perché è interessante, insomma, al di là poi delle questioni specifiche, andare a vedere, ecco, le varie così forme di vita che albergano, insomma, l'universo gay, lesbico, trans, qua, insomma, in Italia. Te sei un altro di quelli che si è dovuto spostare in qualche modo la propria città di origine, è una cosa che così ricorre molto spesso.
Ma quando ti sei spostato? Per il dottorato? Prima?
Ma diciamo ho avuto una vita abbastanza diciamo, per, anche ricca, nel senso, da questo punto di vista, un po' raminga, sempre un po' così instabile, piena di attività, di progetti a breve e medio scadenza, che mi hanno portato comunque a girare, devo dire, parecchie città. Io, dopo aver concluso l'università ed essermi aver fatto l'università e aver vissuto a Padova, poi ho fatto, insomma, un po' di viaggi per studio, ricerca, stage, un po' in giro, un po' per varie città europee, cioè Parigi, Copenaghen. Ho fatto 5 mesi a New York durante il dottorato, è stata un'esperienza anche molto interessante. E sono stato un po' di tempo a Barcellona per fare ricerca sulla tesi, ma devo dire, cioè, detta così sembra anche molto molto carina, molto, insomma, vestita interessante, e chiaramente ha i suoi aspetti molto interessanti. D'altra parte, insomma, c'è, cioè, un po' il si porta sempre dietro un po' di questo senso di, come dire, no, di essere un po' girovaghi, di non avere una, come dire, una delle radici, ecco, un po' da qualche parte. Come dicevo, appunto, l'avventura sta per continuare. Probabilmente adesso andrò in Portogallo, a Coimbra.
Sull'oceano, quindi.
Sull'oceano. Mi hanno detto che si fa tanto surf. Si mangia anche tanto pesce, purtroppo a me non piace.
Peccato.
Senti, ma in questo momento qualcuno ti paga?
Sì, diciamo che in questo momento mi paga la Commissione Europea, perché sono un assistente accademico a un programma di postdottorati dell'Istituto Europeo. Diciamo, ho una paga che, come dire, vista da così, uno guarda la mia busta paga e dice, ah, non è male per un part time. Certo, non mi pagano contributi pensionistici, ho una piccola assicurazione sanitaria, per cui magari occasionalmente, se faccio delle visite, compro delle medicine, ottengo anche qualche piccolo rimborso.
E ti danno?
Come, scusami?
E ti danno?
In tutto, guarda, c'ho la busta paga, l'ho ripresa oggi, quella di mi pagano a metà mese, quella di questo mese è 1374 euro per un lavoro part time.
Ma non è male, sì. Dai.
No, sì, non sì. È male, però appunto vorrei ricordare che non...
No, no, ma ora non è che
inclusi i contributi pensionistici.
Non è che la miseria altrui faccia di te un nababbo, insomma.
No, no, ecco, no, ma io mi reputo assolutamente fortunato, perché io, cioè, vedo la situazione di tanti italiani anche che stanno dentro l'Istituto Europeo o fuori e che stanno cercando lavoro nell'ambito universitario, è molto difficile. Io, questo è un lavoro che porto avanti che faccio da 2 anni. Mi occupo, tra altre cose, di un osservatorio per le carriere accademiche, quindi mi sono anche fatto un po' un'idea di quelle che è la situazione in vari paesi dal punto di vista del lavoro, e insomma, alla fine, insomma, è un lavoro dignitoso, insomma, che mi ha consentito di anche di evolvermi, insomma, anche un po' come ricercatore. Così, certo, adesso cerco anche di fare le cose che sono proprio più vicine anche ai miei temi di ricerca, che non sono esattamente le carriere accademiche.
Senti, e paghi un affitto?
Sì, io sono in affitto a Firenze, vivo a Firenze, vicino alla Piazza delle Cure. Condivido un appartamento con altri studenti dell'Istituto Europeo, e pago più o meno, quanto pago per la camera, 270 280 euro.
Ma è poco, sei fortunato.
È molto poco, sì. Ma sono quei contratti portati avanti, insomma, rinnovati sempre a ricercatori dell'istituto, con padrone di casa che fanno anche i loro compromessi pur di avere una certa, come dire, continuità nel tempo, mm-hmm, dal punto di vista.
Sì, poi io non so se lo sai, ma ora un discorso tra fiorentini, ma c'è questa cosa assurda: se tu cerchi casa a Firenze, a me è capitato più volte, mm-hmm, e ti dicono sempre, cioè loro mettono la prima categoria è ricercatori stranieri, che vuol dire ricercatori dell'Istituto Europeo, poi alla fine, che pure non siete così tanti da essere così ambiti da essere gli inquilini, no?
Diciamo, secondo me siamo ambiti, perché arriviamo con delle borse di studio,
quindi sono soldi, quindi per esempio, i soldi ci sono, insomma.
Esatto, cioè, per esempio, al di là del al contrario di magari di uno studente universitario che arriva, magari che non lavora, sostenuto dalla mamma dal papà, che magari si mangia i soldi e poi non c'hai, hai capito, il di che pagare l'affitto, alla fine, secondo me, sì, diciamo che siamo una categoria abbastanza appetibile, anche poi abbiamo un'età che, insomma, ci stiamo anche attenti a quello che spendiamo, a quello che facciamo, insomma, quindi magari poi non so, oltre ai dottorandi adesso ci sono i postdottorati e i vari ricercatori collegati, c'è una comunità che è abbastanza cresciuta negli ultimi anni, quindi sì, però immagino che poi siamo in realtà molto concentrati dal punto di vista abitativo, perché c'è una grossa comunità alle cure, perché insomma è molto facile anche poi salire verso San Domenico dove c'è l'università, e poi ci sono quelli che hanno anche delle borse più consistenti, tipo paesi, gente che viene dal nord Europa che si piglia 2.500 euro al mese, esclusi benefici tipo di trasporti, rimborso viaggi, eccetera, eccetera, quindi pensate bene, certo. Che differenze di trattamento, mm-hmm. E che, ma poi magari si affittano anche degli appartamenti, insomma qualcuno opta per le case in campagna fuori Firenze per fare una vita un po' più bucolica, insomma.
Senti, quando ti sei accorto di essere omosessuale?
Dunque, nel lontano, diciamo, mi riesce più facile ricordare l'età,
quanti anni avevi,
che l'anno,
insomma.
E avevo 19 anni, andavo verso i 20, ero proprio nella fase di transizione tra la fine del liceo e il primo anno di università. Diciamo che la cosa è proprio esplosa quando praticamente io penso era fine 19 anni, inizio 20 anni, proprio insomma un momento in cui ho fatto proprio il coming out, che insomma è una fase che io ho anche molto, a parte che penso sia un passaggio classico per molti, specialmente quelli della mia età, e forse adesso magari molti fanno il coming out prima. Insomma sì, si sa, insomma sono sempre cose che magari uno sente prima proprio di uscire, no? Allo scoperto anche con se stesso, magari nega. Io devo dire, ho trovato molto, è stato molto liberatorio il passaggio dal liceo all'università, perché sono uscito proprio da quelle dinamiche, ma a volte anche pesanti e costrittive del gruppo di pari, no? Del liceo, per cui insomma è un po' sempre questa eterosessualità obbligata, insomma tutti quanti che insomma se non ti piace la donna allora altre alternative insomma non ci sono, per cui nel momento in cui poi sono andato all'università immediatamente non avevo una classe, ero molto più isolato, insomma lì si è aperto un varco secondo me, anche dal punto di vista mentale, una crisi chiaramente, però che poi ha portato dal mio punto di vista una bella fioritura, quindi sono contento.
Senti, io mi ricordo di te, visto che noi ci conosciamo nella vita reale al di là, sì, dell'etere, di averti visto in una stranissima situazione, nel senso che anni fa c'era un'iniziativa di musica lesbica, mm-hmm, dalle tue parti, che era un'iniziativa lesbica separatista sostanzialmente, non separatista, Dio, ma nel senso solo per donne, uh-huh. E poi c'eri tu, perché eri obiettore del circolo lesbico Drasticamente, se non ricordo,
okay,
male.
Forse le suonate?
Sì, quello.
Ah, ok, parliamo di un bel po' di anni fa.
Parliamo di un po', del resto facevi il servizio civile, quindi un bel po' di anni fa.
Sì.
E com'è stata questa esperienza?
È stata un'esperienza molto interessante, sicuramente è stata più interessante di quello che avrebbe potuto essere il servizio militare, nonostante secondo me una certa mitologia un po' erotica che associa il servizio militare a una serie di esperienze molto coinvolgenti dal punto di vista sessuale, però diciamo l'esperienza a cui tu ti riferisci appunto è il servizio civile che ho fatto per il circolo Drasticamente di Padova. Diciamo che io quando ho fatto domanda per fare il servizio civile ho fatto proprio esplicitamente richiesta di farlo all'ARCI, e l'ARCI poi mi ha assegnato al Drasticamente. In realtà avevo come tu sai, anche una storia di amicizia molto, molto forte con Elisabetta Torresin, che è una presenza molto, appunto, molto, molto chiara, molto forte anche politicamente all'interno del Drasticamente. E niente, poi quindi sono stato introdotto tutta una serie di attività, alcune erano diciamo di natura un po' mista, e devo dire le suonate era particolarmente, adesso non saprei dirti se era, come dire, formalmente separatista, perché forse non sarei neanche potuto esserci.
No, eri l'unico maschio che c'era, ecco,
sostanzialmente. Io penso che anche perché molti maschi non erano molto interessati all'evento. Io chiaramente poi dovevo esserci, perché tra altre cose facevo tutta una serie di, come dire, no, servizi che erano legati al fatto del al servizio civile.
Ma è stato interessante per te essere l'unico maschio, non posso
dire. Sì, guarda, devo dirti la verità, non è stata un'esperienza completamente nuova e tantomeno traumatica, perché io ho avuto un percorso anche di formazione all'interno della comunità gay e lesbica molto molto marcato dalla presenza di donne. E mi sono trovato molto spesso anche per compagnie così, no? Amicali o comunque forse in compagnia di lesbiche che di uomini gay, per esempio, o di trans. E quindi guarda, sinceramente io lo trovavo un po' straniante, no? Devo dire, già quando ero a questo evento, alle suonate a cui ti ho fatto riferimento, per me era una cosa assolutamente tra virgolette normale, e mi piace comunque, perché io trovo che soprattutto le lesbiche all'interno, poi in particolare della comunità GLBTQ eccetera eccetera, siano quelle che sotto molti punti di vista portano avanti iniziative interessanti, analisi anche del presente, della situazione politica, sociale e culturale sempre più approfondite molto spesso, molto più di quanto faccia facciano i gay, che per come la vedo io sono molto assorbiti da un certo tipo di cultura mainstream, forse anche più commerciale. Parlo un po' per impressioni, però insomma mi è spesso capitato anche in eventi misti, anche di natura più politica, così culturale, anche accademica, di sentire molto spesso degli input più interessanti da parte delle donne che da parte dei maschi gay. Quindi, per rispondere proprio alla tua domanda, per me è stata un'esperienza, un tassello, no? All'interno di un'esperienza che tuttora continua, per dirti, quindi è stato molto, molto bello e molto interessante.
Ma secondo te perché è così? Perché più spesso, insomma, ora non vogliamo generalizzare eccessivamente, da parte della la proposta culturale e politica dei gruppi che sono poi solo di gay maschi, finisce per essere in qualche modo più omologata, più mainstream, tu hai detto.
Sì. Grazie per avermi detto omologata, che ogni tanto mi sfuggono termini in inglese, scusatemi, non lo faccio per
da questi microfoni mainstream si dice parecchio spesso.
Sì, no, infatti, no, ma ci terrei ogni tanto anche a parlare in italiano, purtroppo uso l'inglese quotidianamente, mi escono così questi termini, comunque sì. Guarda, io credo che io credo che sia la posizione delle donne all'interno di questa società, in particolare la posizione delle lesbiche, che crea un potenziale creativo, di analisi, di capacità di comprensione, che alla fine porta a una maggiore profondità e anche alla sollevazione, di spunti di riflessione più interessanti sulla realtà, piuttosto che quello degli uomini gay, che comunque stanno dentro a un maschile che è più dominante, che è meno critico, no? Sotto molti, molti punti di vista. Io credo che poi ci sia una storia delle lesbiche all'interno del movimento femminismo, anche radicale, che continua, e che veramente che forse gli uomini hanno perso parecchio in questo punto di vista. Io credo che poi anche il fatto che gli uomini siano spesso coinvolti appunto nella politica più omologata, mainstream, del correntone, no? Quello che va per la maggiore, per una questione appunto di potere, di un giro, no? Che sta intorno al maschile, in cui gli uomini a volte si trovano calati anche senza volerlo, devo dire anche questo. Questo li porta ad avere molto spesso un appiattimento. Forse negli anni 70, non c'era una volontà, perché c'era una necessità di avere un momento di rottura, quindi un'operazione anche di decostruzione della sessualità, di tutto quello che ci gira attorno, no? Sotto molti punti di vista. Ecco, in quel periodo forse c'era un potenziale, no? più interessante. Penso anche a Mieli, no? E poi a un certo tipo di esperienze di quegli anni lì. Poi, devo dire la verità, le cose, il movimento gay in particolare, si è molto molto normalizzato, sulla questione delle unioni civili in particolari. Io devo dire anche che c'è stato, cioè nel questo passaggio che poi ha portato agli anni 90, ci sono stati anche gli anni 80, quindi c'è stata la mattanza dell'AIDS. Io questo credo abbia, non questo per giustificare, ma comunque per contestualizzare un po' la cosa, abbia portato anche molti uomini a, come dire, a chiedere una normalità. Forse è stato un trauma talmente forte, quello anche a livello di comunità, che alla fine non, cioè, probabilmente ci sono stati tanti, come dire, tante connessioni, tante associazioni forse un po' frettolose tra il fatto, per esempio, di avere una sessualità libera, come dire, no, assieme anche al pensiero libero. Poi è arrivato l'AIDS e dice, poi questo tutto sommato ce lo siamo meritati, allora adesso torniamo nell'alveo, no? Chiediamo la normalità, l'uguaglianza in maniera molto acritica, insomma, quindi il matrimonio, quindi uno stile di vita molto più, tra virgolette, non morigerato. E questo probabilmente ha portato anche a un'elaborazione di un pensiero che forse un po' più appiattito. Magari le lesbiche, che sono state al di fuori di questo, no, che forse questo trauma l'hanno vissuto meno, in maniera meno diretta, chiaramente l'hanno, forse questo le ha mantenute, le ha un po' isolate, no, da questo trend, che invece ha caratterizzato molto questa tendenza che ha caratterizzato molto la comunità gay.
Senti, ma te fai politica in qualche modo come omosessuale?
O no? Guarda, l'ho fatta per molto tempo, perché insomma anche Elena lo sa, anche io vengo da un percorso di militanza all'interno appunto delle associazioni padovane, che è partita tra le altre cose con i primi anni di università, perché io nel momento ho raccontato brevemente, no, di questa crisi che ho avuto durante il primo anno di università. Per me diciamo non esistevano bar, discoteche, non sapevo nulla, e quello che ho trovato è stato un adesivo su un palo all'epoca appunto dell'Arcigay, non era ancora Arcigay, Arcilesbica, era solo Arcigay credo, tra l'altro, di Padova. Io poi sono, diciamo, ho chiamato, sono entrato all'interno di quel gruppo, insomma avevo anche precedentemente non tanto un impegno quanto comunque un interesse intellettuale per la politica, per le questioni politiche, mi scazzavo con mio padre, insomma queste cose qui. E invece a un certo punto, invece di sprecare il mio tempo a scazzarmi con mio padre, a vivermi questi drammi adolescenziali un po' così tra le mura di casa, e in qualche modo poi ho riversato questo interesse e questa energia all'interno della militanza gay e lesbica all'epoca del tra l'altro, che poi appunto dopo poi è andato anche drasticamente, poi si è andati, insomma, ho passato anni al tra l'altro anche, insomma, ho fatto il presidente per un anno, poi ho lavorato anche in varie attività, il gruppo giovani piuttosto che il servizio di counseling sulla salute, le questioni legali, facevo appunto anche un lavoro di preparazione di documenti, campagne locali, progettini tipo libretto sul coming out piuttosto che, insomma, altre cose. Poi qui appunto ho consolidato molto anche il mio rapporto con il movimento lesbico. Devo dire che questa forte propensione che ho avuto anche per abbracciare le questioni e le istanze politiche, un certo tipo di elaborazione che veniva dal movimento lesbico, mi ha un po' in qualche modo anche alienato, personalmente mi ha straniato rispetto a quello che poi era il percorso di altri gay nel quale io non mi riconoscevo, no? Più appunto omologato, più mainstream. E dall'altra parte poi questo di riflesso ha portato anche a un mio isolamento, secondo me, all'interno dell'associazione. Poi c'è stata una rottura molto molto spiacevole con il tra l'altro, insomma, che poi nel periodo in cui stavo io, il tra l'altro è uscito da Arcigay, nel momento in cui, cioè quando ero entrato io, è uscito da Arcigay, dopo che sono uscito il tra l'altro è tornato dentro Arcigay. Per me quella era un'esperienza a quel punto già conclusa, c'erano anche, insomma, delle persone con cui ho avuto dei disaccordi molto pesanti, dei conflitti pesanti. Poi devo dire, dopo quel periodo lì, che è coinciso anche con la fine dell'università, l'impegno politico è stato molto molto più saltuario, ecco. Ho mantenuto dei contatti molto stretti con Elisabetta, abbiamo anche scritto delle cose insieme, ho fatto delle piccole attività, come mi è successo di fare ogni tanto per Azione Gay Lesbica o Facciamo Breccia. E parlo proprio dei giorni dei giorni nostri, anche della mia esperienza di vita fiorentina. Devo dire poi è stato anche comunque il fatto che ho cominciato, come dicevo un po' nella mia biografia, a spostarmi da una città all'altra, adesso riparto, quindi tutto questo crea in qualche modo una discontinuità. E poi forse ho preso anche un po' come dire una scottatura, no, in qualche modo, con certe delusioni che ho avuto nell'esperienza padovana, e questo credo in qualche modo mi abbia un po' segnato anche, no? mi abbia tolto un po' di entusiasmo, un riflusso, no, dal pubblico al privato. Però ecco, non ho voluto mai isolarmi completamente dall'attivismo politico. Purtroppo molto spesso il lavoro che ho, l'attività di tesi, di ricerca, quello anche mi ha tolto il tempo, devo dire proprio, e in parte dunque anche le energie. Quindi adesso mi trovo insomma un po' in questa situazione che ho un piede un po' dentro e un po' fuori, ecco, non faccio quello che mi sento di fare, che posso fare.
Senti, qua si sta avvicinando a grandi passi il GR della sera e ti faccio una domanda secca, con questo chiudiamo. Secondo te esiste oggi nel 2009 il movimento GLBT italiano?
Io direi movimenti. E all'interno di questi, diciamo, di questo plurale metto anche varie sfaccettature, varie modalità di movimenti, da quelli diciamo più radicali, alternativi, nei quali poi io personalmente mi riconosco anche di più, a quelli che non definirei neanche più omologati, siamo ovviamente ormai a livello di lobby, ecco. Quindi questa polarizzazione che si è prodotta secondo me negli anni 90, che si sta continuando secondo me ad accentuarsi in Italia, ha creato delle grosse spaccature. La situazione mi pare in questo momento fluida, perché mancano molti riferimenti politici, mancano, come dire, dei successi che anche il movimento mainstream ha cercato e non ha mai ottenuto. Non lo so, spero che anche certi rapporti di forza all'interno del movimento si, come dire, cambino a favore di istanze un pochino più alternative di quello che abbiamo visto in questo momento, che insomma sinceramente non solo non mi soddisfano, ma non hanno portato a niente. Quindi una maggiore radicalità, un maggiore confronto diretto anche con le forze politiche, maggiore autonomia dal politico e incluso in questo anche tutte le questioni di moderazione legate un po' anche al confronto col Vaticano, insomma, con tante questioni su cui il movimento mainstream è sembrato sempre più accomodante, secondo me, e parlo in particolare dell'arcigay, insomma, dal mio punto di vista.
Va bene, niente, è stato bello averti qua con noi per questa, insomma, ventina di minuti, mezz'ora che abbiamo passato insieme. Magari ci sarà occasione così di risentirci più in là. Vabbè, adesso parti. Spero. Per
magari
il Portogallo.
Ci racconti
come va.
Ci sentiamo dalla spiaggia. Metto da parte la tavola da surf.
Ma c'è vento sulla spiaggia portoghese.
È vero, loro sono dentro un ristorante. Parlerò con voi invece di mangiare il pesce, tanto non mi piace.
Va bene.
Grazie.
In bocca al lupo, ciao.
Grazie mille, arrivederci a tutti e a tutte. Ciao.
E niente, per stasera quindi la chiudiamo qua con Profondo Rosa, appuntamento come al solito a giovedì prossimo, e una buona serata a tutte e a tutti, fra pochissimo il GR delle 19:30.
Ciao. Yeah, yeah, oh, oh.